Lodato Gesù Cristo,
sempre sia lodato.
Cristo è risorto,
veramente risorto.
Alleluia,
alleluia.
Cristo è risorto,
veramente risorto.
Alleluia,
alleluia.
Cristo è risorto,
veramente risorto.
Alleluia,
alleluia.
Ecco allora, cari fratelli e cari sorelle, oggi parleremo di Gesù come buon pastore. E la parola di Dio di oggi ci invita a esaminare noi stessi per capire se siamo il gregge che segue il Signore o se siamo un gregge disperso. Noi vediamo come la predicazione del Vangelo, in questo caso specifico la predicazione del Vangelo fatto da Paolo e da Barnaba, sottolinea ed evidenzia un punto importante. Questo punto importante è la perseverazione nella grazia di Dio. Per chi segue la voce del buon pastore, la perseveranza è un aspetto essenziale. Perseverare cosa vuol dire? Restare saldi, restare fermi, senza lasciarsi fuorviare, senza lasciarsi distrarre, senza lasciarsi ingannare da altre voci che non sono la voce del buon pastore. E poi lo vedremo che Gesù stesso parla proprio in questi termini, dicendo che le sue pecore ascoltano la sua voce. Ecco, oggi ci vuole veramente un grande impegno per perseverare e per continuare a restare saldi e fermi sul nostro cammino e per non lasciarci confondere da tutte quelle altre voci che si confondono insieme a quella di Gesù. Sembra quasi un paradosso, ma purtroppo una realtà. Per la condizione della nostra non fermezza nel cammino di fede, è più facile cadere nel tranello di quelle altre voci che ci indicano magari strade più facili, apparentemente più facili, strade più comode, ma apparentemente più comode. Perché in realtà Gesù promette una cosa che tutte le altre voci non ci possono garantire. L'unico che ci può garantire questa cosa è la voce del Signore, la parola del Signore, la gioia. Il Signore Gesù ha promesso che chi ascolterà la sua parola avrà la gioia. Difatti noi vediamo che gli apostoli non è che abbiano avuto vita facile quando hanno cominciato a predicare il Vangelo. Difatti immediatamente qui sono emersi coloro che hanno avuto invidia della moltitudine, di coloro che andavano ad ascoltare la parola di Dio, e pensiamo che erano pagani, erano pagani, quindi vuol dire che avevano una loro religiosità, avevano una loro formazione, erano cresciuti così. Il paganesimo era molto diffuso e molto radicato a quei tempi. Questo avveniva ad Antiochia. E cosa succede? Ce lo spiegano bene gli Atti degli Apostoli. Gli apostoli Paolo e Barnaba predicano i Vangeli ai pagani, perché dice a coloro che per primi avrebbero dovuto ascoltarli, il Vangelo non è entrato nel cuore, sono rimasti sordi alle parole del Signore, alla parola di Dio, e ciechi. E questi ai quali per primi doveva aggiungere l'annuncio del Vangelo, chi erano? Erano coloro che seguivano la legge di Mosè e che quindi dovevano aspettare il Messia e accoglierlo quando sarebbe arrivato. Ma purtroppo vediamo proprio che questa perseveranza nella fede non è garantita a chi si definisce, a chi si definisce come qualcuno che ha la sequela del Signore. Anche gli ebrei erano sicuramente alla sequela del Signore, rispettavano la legge di Mosè, ma dobbiamo stare attenti alla religiosità, perché avere fede non significa vivere una religiosità, perché la religiosità è un qualche cosa che non ha niente a che fare con la fede in realtà, è un surrogato della fede. La fede vera è quel qualcosa che si radica su delle solide radici, perché la fede è esperienza, la religiosità non è esperienza, è mentalità, è una mentalità che si trasmette alle persone. Spesse volte qual è l'errore che accade? È che quando, per esempio anche in una famiglia o al catechismo o anche in chiesa, si deve annunciare il Vangelo, invece di annunciare il Vangelo e di mettere nel cuore degli uomini delle solide radici fondate sulla parola di Dio, si costruisce una religiosità nella persona, e questa religiosità, ovviamente, non essendo esperienza di Dio, non essendo fede, è un qualche cosa che traballa. Ed ecco che, come ci danno notizia i mass media, in questi ultimi anni c'è stato un calo del 7% dei cattolici, dei cristiani, e questa è una cosa grave, perché al tempo degli apostoli il numero dei credenti aumentava, invece ai giorni nostri il numero dei credenti diminuisce, e questo non è un buon segno, questo non è un buon frutto, significa che è arrivato il tempo in cui tutte quelle barriere religiose, tutta quella religiosità deve essere sostituita da un'autentica esperienza di Dio, da un'autentica esperienza di fede. Solo così noi possiamo rimanere perseveranti, perché ricordiamocelo sempre, cari fratelli e care sorelle, il maligno cercherà in qualunque modo, con chiunque, di fuorviarci dalla strada della salvezza. Il compito della Chiesa, quindi il compito dei ministri del Vangelo, perché poi la Chiesa sono tutti battezzati, il corpo mistico di Cristo, vedete, anche su questo aspetto ci sono tanti punti oscuri, perché per Chiesa cosa si intende? L'istituzione e basta. E questa è stata una cosa grave, perché nella mentalità delle persone l'idea di Chiesa è l'idea dell'istituzione. Molti infatti dicono: credo in Dio ma non credo nella Chiesa. Questo significa che le persone appunto hanno della Chiesa un'idea sbagliata, perché quando uno dice credo in Dio non credo nella Chiesa, è come se dicesse credo in Dio ma non credo in me stesso, perché ognuno di noi è la Chiesa. La Chiesa che cos'è? È il corpo mistico di Cristo, quindi ognuno di noi per mezzo del battesimo è entrato a far parte della Chiesa, è entrato a far parte del corpo mistico di Cristo. Chi sono i sacerdoti, i vescovi, eccetera? Sono i ministri del Vangelo, non è che sono solo loro la Chiesa, gli altri che cosa sono? No? Tutti i battezzati fanno la Chiesa. Allora anche il discorso di Chiesa, istituzione, allora, la Chiesa come istituzione divina che comprende i ministri del Vangelo ma tutti i battezzati, sì, ma non come istituzione e basta. Questa non è la Chiesa che ha fondato Gesù, no? Per questo che i cristiani, quelli che si professano cristiani oggi, pensano di essere esonerati da alcuni compiti, da alcuni impegni. In realtà coloro che ricevono l'annuncio del Vangelo diventano anche loro evangelizzatori, diventano anche loro testimoni. Non serve solo ed esclusivamente per un cammino personale ricevere l'annuncio del Vangelo. Inizialmente sì, perché serve per il nostro cambiamento, ma dopo quell'annuncio ricevuto deve spronarci a diventare testimoni, e quindi diventiamo anche noi, appunto, annunciatori del Vangelo. Come? Con la nostra vita, con il nostro esempio e con le nostre parole. Però le nostre parole, la nostra testimonianza deve rispecchiare la nostra vita, se no altrimenti nessuno crederà alle belle parole, soprattutto ai tempi di oggi. Ai tempi di oggi c'è bisogno di cose concrete. E noi vediamo che le persone, non avendo trovato, questo è molto triste, perché in Cristo si trova tutto ciò di cui abbiamo bisogno. La parola di Dio ci dice che bisogna ricapitolare in Cristo tutte le cose. E allora gli uomini, non trovando il vero Cristo, ma un surrogato di Cristo, non riescono appunto a fare questo passo, a entrare nella luce, entrare nella vita, entrare nella verità. Allora cosa fanno? Vanno a cercare di compensare questo loro bisogno di spiritualità rivolgendosi, che ne so, alle discipline orientali, o passando dal cattolicesimo magari al protestantesimo. E anche questa mentalità anche attuale di ecumenismo, dove si dice ma sì, ma alla fine tutti sono cristiani, sì, tutti dicono di essere cristiani, è ovvio. Essere cristiani oggi, se non si ha una identità autentica, non serve a niente, perché tutti dicono di essere cristiani, lo dicono i testimoni di Geova, lo dicono i cattolici, lo dicono gli ortodossi, lo dicono tutte le varie correnti protestanti, tutti dicono di essere cristiani. Ma ci sono delle differenze, ci sono delle differenze. Allora non possiamo essere tutti cristiani veramente se la fede che professiamo non è quella che ci ha chiesto Gesù di professare. Quindi non entriamo in quella idea che alla fine quello che conta è essere cristiani, perché adesso ci sono anche queste correnti interdenominazionali, così si chiamano, protestanti, che dicono non è importante essere cristiani, non è importante, scusate, essere cattolici, essere ortodossi, essere evangelici, essere, l'importante è che si segua Gesù. Ma seguire Gesù in che modo? Se per esempio manca una sola cosa che lui ci ha chiesto di fare, è una carenza, e quindi questa carenza non ci fa essere cristiani fino in fondo. Quindi bisogna stare anche attenti a questa mentalità che si sta diffondendo. Vi ripeto, cari fratelli e sorelle, oggi essere cristiani è molto più difficile. Oggi è molto più difficile perché nel frattempo la Chiesa si è divisa nei secoli. Attualmente ci sono tanti teologi all'interno delle varie chiese cristiane, ognuno dei quali professa un modo diverso di relazionarsi con la propria denominazione. Basta guardare le varie conferenze episcopali che ci sono nelle varie diocesi del mondo. E ogni conferenza episcopale, cos'è la conferenza episcopale? Ve lo spiego. Allora, ogni, per esempio, il Piemonte ha tante diocesi. In ogni diocesi c'è un vescovo. Tutti i vescovi fanno conferenze episcopali. La conferenza episcopale del Piemonte, ok? Per esempio, nelle varie diocesi della Germania, della Francia, no? Ecco, c'è la conferenza episcopale piemontese. Poi c'è la conferenza episcopale italiana, perché poi tutti i vescovi delle diocesi fanno conferenza episcopale, diciamo, della regione o delle regioni, perché alcune regioni sono comunque unite, no? Dipende appunto dai posti, come sono localizzate, appunto, come sono definite le cose a livello, appunto, vabbè, comunque questo non importa, però esiste la conferenza episcopale piemontese, esiste la conferenza episcopale dell'Emilia Romagna, eccetera. Tutte queste conferenze episcopali in Italia, formate dalle varie regioni, formano poi la conferenza episcopale italiana. Così per esempio in Germania, così in Francia, c'è la conferenza episcopale italiana, la conferenza episcopale francese, la conferenza episcopale tedesca. Qual è il problema? Il problema è che ogni conferenza episcopale, a secondo la mentalità di chi la compone, segue un cammino diverso l'uno dall'altro. Adesso vediamo che, per esempio, la conferenza episcopale tedesca ha una mentalità progressista al punto tale da proporre delle cose che apparentemente per alcuni, perché poi il mondo di oggi accetta qualsiasi cosa, per alcuni potrebbero essere semplicemente delle svolte, per altri possono essere delle cose inaccettabili semplicemente per la mentalità, e per altri invece, come per altri invece, sono semplicemente delle cose che non possono essere. Per esempio, adesso c'è questa idea da parte della conferenza episcopale tedesca di proporre proporre ai fedeli di accettare appunto il sacerdozio femminile, cosa che purtroppo non si riscontra nelle scritture, ma non perché c'è ancora una mentalità regressa dove la donna è messa da parte, dove c'è un maschilismo, assolutamente. La Chiesa ha sempre anche canonizzato delle grandissime donne e ha anche proclamato molte donne dottore della Chiesa, cioè, quindi non è che c'è un problema con le donne, c'è semplicemente una differenza di ruoli. C'è semplicemente una differenza di ruoli. Per esempio, la Vergine Maria non è gli apostoli non sono la Vergine Maria, ci sono semplicemente dei ruoli. No, un uomo non può essere madre, e una madre non può essere padre, che poi di fatto tante volte nella vita è capitato che tante mamme hanno dovuto fare da padre e da madre i figli, e tanti papà hanno dovuto fare da padre e da madre i figli. Questo, vabbè, è un altro discorso. Però dal punto di vista, come si può dire, dal punto di vista della naturalità della vita, una donna non può fare, non può essere padre, è un padre, e un padre non può essere madre, è un padre. Adesso, vabbè, si vuole cercare di fare anche quello. Ma comunque, vedete, sono queste cose, vogliono dire quelle cose, poi a parte queste, cioè, si sono visti anche uomini incinti, non so come dire, ecco, ma vedete, queste cose vuol dire giocare con la natura, giocare con la vita, come quando decidono che colore deve avere il figlio quando nasce. Cioè, ascoltate, cari fratelli, tutto va bene, ma non giochiamo con la vita è un dono di Dio. E Dio sa come deve fare le cose, non c'è bisogno che l'uomo metta le mani dove non le deve mettere. Dio ha stabilito delle cose, dobbiamo stare in quelle cose che lui ha stabilito. Non possiamo stravolgere la natura e giocare con la vita. Questo non è benedetto da Dio. E difatti poi, tutte queste cose, se ne pagano le conseguenze, perché si parla di libertà, 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 libertà. Ma in realtà gli uomini sono schiavi di tutte queste cose che in realtà libertà non sono. La vera libertà è scoprire il dono della vita che Dio ci ha dato, è vivere la vita come dono e vivere la vita per quello che è, cercando ogni giorno di camminare sulla sua strada, nella sua grazia, per vivere nella benedizione del Signore. Ogni traviamento purtroppo ci porta lontani da Dio, e ogni traviamento ci consegna nelle mani del nemico della salvezza. Allora vediamo come gli apostoli, appunto, come dicevamo, non hanno avuto vita facile, non era facile, ma vivevano già la gioia promessa da Gesù, nonostante siano stati, perché questi qui poi potenti di Antiochia hanno, insomma, messo contro gli apostoli le persone potenti, le persone importanti del luogo, fino al punto da farli scacciare fuori dalla loro regione. Ma gli apostoli cosa hanno fatto? Hanno scosso contro di loro la polvere dei piedi e andarono in un altro posto, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Quindi quel essere maltrattati, non accolti e respinti, addirittura scacciati fuori dalla regione, non ha tolto la gioia che c'era nel cuore degli apostoli. Invece facciamo caso al fatto come facilmente viene tolta la gioia a noi, per molto meno. Questo perché, non avendo questa perseveranza nella grazia di Dio, la gioia dello Spirito Santo non è presente in noi, perché non è presente lo Spirito Santo. Se non è presente lo Spirito Santo, non ci può essere neanche la gioia dello Spirito Santo. Allora, questo per sottolineare come è importante il nostro cambiamento interiore. Il nostro cambiamento interiore parte proprio dal nostro cambiamento di mentalità. È come se noi a un certo punto, quando ci mettiamo davanti al Signore, dobbiamo ritornare bambini. E qui ce lo chiede proprio Gesù. Se non ritornerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Qual è il motivo di questa frase di Gesù? Perché l'uomo adulto è formato e ha le sue convinzioni. Il bambino invece si deve formare. E Gesù dice allora ritornate bambini. Dobbiamo liberarci da tutte quelle che sono le nostre convinzioni, da tutto quello che ci è stato insegnato, da tutto quello che ci è stato detto. Poi dobbiamo farla noi la nostra scelta, perché certo, non dobbiamo mai accettare un qualche cosa che ci viene proposto e che invece di esserci proposto in realtà è un lavaggio del cervello. Nessuno ci deve lavare il cervello. Noi dobbiamo ricevere il vero annuncio del Vangelo e scegliere, come facevano all'inizio, durante la predicazione, quelli che ascoltavano gli apostoli, se stare con il Signore o se non stare con il Signore. Però attenzione, una cosa che lo Spirito Santo ci farà capire è quella che non dobbiamo più guardare da nessuna parte, non dobbiamo più guardare né a destra né a sinistra. Perché sinceramente io tutte quelle cose che ho sottolineato, nel tempo sempre meno me ne sono interessato, perché ho capito che tanto interessandomene e preoccupandomene non avrei potuto risolvere il problema. Anzi, queste cose ci possono distrarre, ci possono turbare. E Gesù infatti dice guai a coloro che creano scandalo, guai a coloro che creano scandalo. Però a un certo punto vivere il proprio cristianesimo, vivere la propria chiamata alla santità, santità vuol dire vivere separati dal mondo, e quindi tutte queste cose appartengono al mondo, anche se sono rappresentate da uomini di chiesa. Cioè, questo non ci deve sconvolgere. Cioè, ma quello lo dice un cardinale, ma quello lo dice un vescovo, ma quello lo dice un papa, ma quello lo dice questo, ma non ci deve interessare. Perché anche su questo la parola di Dio ci parla molto chiaramente. Ci dice che chi ci presenta un Vangelo diverso da quello che ci ha lasciato Gesù e che ci hanno predicato gli apostoli, non dobbiamo ascoltarli. Non dobbiamo ascoltarli. Quindi quello che è importante perché noi appunto non cadiamo in queste reti, perché poi queste esperienze disorientano molto, perché diventano poi delle delusioni, perché all'inizio sembra che ci sia tanto entusiasmo, che quant'è com'è bello, ma sì, ma è giusto, ma queste novità non sono male, sono cose, insomma, bisogna andare avanti. Allora, perché c'è questa mentalità di mettere il Vangelo a pari del mondo e non il mondo in conformità del Vangelo. Sembra che il Vangelo debba camminare pari pari con il mondo, ma assolutamente no. Gesù ha detto il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Gesù non era una persona retrograde che ha parlato per quel tempo e poi dopo bisognava adattare le sue parole ai tempi man mano. No, quello che ha detto Gesù è quello. Allora, dobbiamo stare appunto attenti poi a non farci più confondere. Quindi a un certo punto bisogna smettere di ascoltare. Smettere di ascoltare. Per non lasciarsi distrarre, per non dare al maligno la possibilità di usare quelle cose per portarci comunque nella desolazione spirituale. Perché queste cose portano alla desolazione spirituale. È come quando uno nella vita fa esperienze anche al di là di quelle della fede. Quando sono brutte esperienze, per esempio nell'amicizia, facciamo un esempio, quando uno rimane deluso, quando uno ha creduto tanto in un'amicizia, ha creduto tanto in una persona, quando questa persona poi si mostra in una maniera diversa da quella che tu pensavi che fosse, cosa nasce? Una grandissima delusione. E poi che cosa succede? Questa cosa ti segna, e ti segna profondamente. E quindi ti si presentasse nel tempo una persona veramente amica, tu non riuscirai mai a instaurare un rapporto di amicizia. Perché? Perché quella ferita ti impedisce di aprirti completamente a quell'altra persona. E questo non deve succedere. Siamo noi che dobbiamo cambiare il mondo, non è il mondo che deve cambiare noi. Non deve prevalere il mondo su di noi, perché comunque quando accade questo vuol dire che il mondo ha prevalso e ha cambiato noi e abbiamo fallito noi. Invece siamo noi che dobbiamo portare il Signore a cambiare il mondo. Quindi quando si fanno delle brutte esperienze dal punto di vista spirituale, poi nasce una desolazione e quindi nasce uno sconforto, una malfidenza che ti impedisce poi di aprirti a fare un'esperienza autentica, anche quando ti accorgi che ci sono tutti quei presupposti, ma sei sempre diffidente, guardi sempre con sospetto e non ti apri. Dobbiamo stare attenti, cari fratelli e care sorelle. Difatti anche l'andare a destra e a sinistra, molti vanno di qua, vanno di là, vanno in un incontro di preghiera, vanno ad un'altra conferenza, vanno in un gruppo, poi vanno in un altro gruppo, poi vanno in un altro gruppo ancora, poi vanno in questa messa, poi vanno in quell'altra messa. Stiamo attenti, perché non sappiamo. Allora all'inizio dobbiamo cercare il posto giusto, preghiamo il Signore e chiediamo del Signore di metterci sul giusto cammino, sulla giusta strada. Da soli non possiamo camminare, perché appunto il Signore ha fatto di noi la Chiesa, e la Chiesa non è fatta da una singola persona, la Chiesa è fatta da tutti i credenti. Allora, da soli non possiamo camminare, certo che abbiamo bisogno di un punto di riferimento, abbiamo bisogno di un giardino dove il Signore ci pianti e ci faccia crescere, ma chiediamo al Signore di farci trovare il posto giusto. Il Signore è il nostro custode, il Signore ci protegge, il Signore ci difende. Ascoltiamo la sua voce, perché Lui è il nostro pastore. E come abbiamo pregato nel Salmo, noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Quindi quando noi scegliamo Gesù, siamo in una botte di ferro. Ma dobbiamo scegliere Gesù, e fatemelo sottolineare, il vero Gesù, non un surrogato di Gesù. Perché questi surrogati di Gesù non è che ce li costruiamo solo noi, che spesso lo facciamo, ma ce li propinano anche questi surrogati. Purtroppo ce li propinano, e ce li propinano in continuazione. Io non ho mai sentito dire tante cose brutte di Gesù come in questi tempi, ma brutte non nel senso che si capisce che sono brutte. Apparentemente sono delle cose che sembra che non abbiano in sé niente di negativo. In realtà sono delle vere e proprie blasfemie. Quindi si deve, per esempio, parlare di migranti. Io non ho niente contro i migranti, dico solo che bisogna essere pronti ad accoglierli, a dargli una dignità, a dargli una sistemazione, perché accoglierli e buttarli per strada non serve a niente. Non serve a niente, serve solo per far sì che diventino dei delinquenti. Se già lo erano prima di arrivare qua, immaginarsi cosa possono diventare qua, dove sì, bene, benvenuto, vai. No? Allora dico, ci vuole la carità per accogliere i migranti, non c'è bisogno di trasformare Gesù in un migrante per far sì che vengano accolti i migranti, perché si sentono parole del genere, anche Gesù era un migrante. No, Gesù ha dovuto solo scappare in Egitto, fare una sosta in Egitto per non essere ucciso da Erode, ma era in Palestina, è rimasto in Palestina, è morto in Palestina. Forse i migranti sono stati gli apostoli poi, quando non andavano a chiedere né un reddito di cittadinanza e neanche quant'altro, ma andavano semplicemente ad annunciare il Vangelo, pronti a dare la vita per Cristo, ma non sicuramente a vivere una vita nel libertinaggio e appunto poi in tutto quello che consegue da questo libertinaggio. Quindi vedete, forse bisogna iniziare da capo, insegnare alle persone chi è Gesù Cristo, che cos'è la sua parola, e poi casomai ci vuole la carità, perché la carità ci fa sentire il desiderio di prenderci cura degli altri, ma di prenderci cura degli altri nel modo giusto, perché diciamocelo chiaramente, io non voglio fare politica, non l'ho mai fatto in tanti anni dall'altare, non sono ignorante veramente sulla politica, quindi non potrei neanche fare un discorso di questo genere, però dico, la carità ci fa nascere noi il desiderio di prenderci cura degli altri, invece in realtà sulla questione dei migranti, diciamocelo chiaramente, è solo un business che serve ad alcuni per farsi i soldi. E allora questo è un peccato grave, usare gli altri, usare i poveri usare quelli che sono scappati dai loro paesi perché erano minacciati di morte, e tu li usi per farti soldi senza dargli una dignità, senza insegnargli a civilizzarsi, perché magari arriva da un posto dove, insomma, la cultura è diversa, eccetera. No, per accogliere i migranti bisogna togliere i crocifissi, ma quella è la scusa, perché sicuramente sono più gli altri che sono già qui che vogliono questo che loro, no? Cioè, vedete, ci sono tante manovre diaboliche dietro tutte queste cose. Il maligno lavora dietro le parvenze dell'accoglienza, dietro le parvenze dell'essere buoni, eh? Il Signore ci chiede di essere buoni, ma ci chiede anche e soprattutto di essere giusti, di fare le cose fatte bene. Allora ascoltiamo la voce del buon pastore. Il Vangelo di oggi è molto breve, ma ci dice tanto, ci dice tutto, ci dice come dobbiamo fare per non cadere nelle reti del maligno. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Questo è il Vangelo di oggi, dove si vede il Gesù tenero, dolce, buon pastore, che custodisce le sue pecore, le difende. Buon pastore, buono, dolce, misericordioso, ma potente. Dice: dalla mia mano non la rapisce nessuno. Non è che dice: sì, però se qualcuno le vuole le do. No, dalla sua mano non le rapisce nessuno, perché chi è nelle mani di Gesù è nelle mani del Padre, perché come ci dice Gesù, lui e il Padre sono una cosa sola. Allora noi cosa dobbiamo fare, cari fratelli? Lo ripeto e chiudo usando le parole di Gesù. Lo ripeto come ho fatto all'inizio: ascoltare la voce di Gesù, ma del vero Gesù, non di quei Gesù costruiti ad arte, di quei Gesù che sono dei surrogati di Gesù, che non sono il vero Gesù. Ascoltare la voce di Gesù per essere protetti e smetterla di ascoltare tutte le altre voci. Non ci interessa ascoltare le altre voci, perché la vita eterna ce la può dare solo il Signore. E noi vogliamo avere quella stessa gioia degli apostoli, perché nella nostra vita, nel nostro cammino, incontreremo delle situazioni difficili. Ma vogliamo essere come gli apostoli, che anche nei momenti difficili rimaniamo nella gioia. Vogliamo essere come gli apostoli, che nonostante le prove rimangono perseveranti nella grazia del Signore. Questo è quello che la parola di Dio di oggi ci chiede: rimanere perseveranti per rimanere nella grazia, scegliere di essere le pecore del gregge di Gesù che ascoltano la sua voce per avere da lui la vita, per avere da lui la gioia dello Spirito. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.